Ciao a tutti dalla stazione radio IBR Scampia, dall'Oratorio del Buon Rimedio. Accolgo davvero con gioia oggi qui tra noi tre amici che ormai sono familiari anche del nostro ambiente, della nostra comunità, Francesca, Emanuele e Stefano.
Salve,
Salve a tutti.
salve, salve.
Grazie, grazie di questo spazio, di questo momento nel quale cercheremo di dialogare su un'esperienza che voi avete portato avanti, che ha portato un frutto, credo, significativo e che vogliamo un pochino conoscere e soprattutto conoscere voi dietro questa esperienza. Credo sia un bene anche dialogare familiarmente, come magari siamo abituati a fare. Voi avete realizzato recentemente un docufilm che racconta la storia di Emanuele. Mi
Esatto.
piaceva chiedervi prima di tutto com'era nata proprio l'idea della realizzazione, perché mi pare che è stato un incontro un po' fortuito, ma anche molto carino.
Sì, allora prendo parola io. Allora, diciamo che tutto è nato casualmente. Così, da un giorno all'altro. Io e mio fratello abbiamo sempre avuto questa propensione al sociale, quindi sempre.
Stefano,
Sì,
diciamo.
esatto, mio fratello Stefano. Quindi abbiamo detto: perché non mettere, diciamo, le nostre doti, cioè la mia per quanto riguarda la scrittura e la sua per quanto riguarda il video, il montaggio video, e creare magari dei documentari a sfondo sociale, quindi parlare di problematiche ovviamente d'attualità. E che comunque ogni giorno ci fanno compagnia purtroppo in vari telegiornali, vari programmi televisivi. Conoscevamo Emanuele non direttamente, diciamo è amico dei nostri cugini. Poi un giorno noi avevamo questa volontà, abbiamo incontrato Emanuele durante il periodo dello scudetto e quindi perché non unire, diciamo, la mia storia alle vostre competenze e creare un qualcosa insieme? Quindi è andato tutto così.
Quindi è nato, diciamo, un incontro tra la
Assolutamente,
disponibilità.
aggiungo che io cercavo loro e loro cercavano me, perché io proprio quando mi trovavo in carcere, bell'Izirpino, nella mia testa già progettavo questa cosa, no? Già ero pentito dei miei sbagli e mi chiedevo tutte le notti se un giorno avrei avuto la possibilità di aiutare qualcuno. E quindi in carcere. Lì nacque come pulsi nel ghiaccio, nella mia testa. Poi, una volta uscito, mi resi conto che era proprio difficile mettere un progetto all'impiedi e quindi cercavo qualcuno che mi aiutasse. Quel qualcuno che poi l'ho ritrovato nello scudetto del Napoli,
È
che
molto
è Francesca e Stefano.
bello questo perché a volte la storia, diciamo, ha dei capovolgimenti, no? A volte quando cerchiamo di farci del male, incontriamo chi ci aiuta a farci del male. Quando cerchiamo di farci del bene, incontriamo
Assolutamente.
chi ci aiuta a farci del bene.
È
Però
vero.
tu già hai spalancato una finestra, no?
Sì.
Su questa storia che poi è raccontata in questo docufilm che ha un titolo un po' particolare, come si intitola?
Come polsi nel ghiaccio.
Come polsi
Sì.
nel ghiaccio.
Diciamo che è la prima sensazione che ho avuto quella mattina quando mi misero le manette e mi portarono via dal mio rifugio, cioè dalla mia casa. E sì, mi misero le manette e si gelarono proprio i polsi e con quella sensazione io poi capii che lì la mia vita non era più gestita da me, ma era gestita da altre persone e lì mi accorsi che diventa un numero e quindi non più una persona. E proprio per questo, parlando con loro, ho detto: ragazzi, io in carcere ho pensato questo titolo. Cosa ne pensate? Loro subito l'hanno
L'hanno
promosso, diciamo. Sì, sì,
approvato.
sì.
Esatto.
Infatti, oggi che per me è un'emozione immensa, è nata pure una canzone da questo docufilm che dopo spero di farvela sentire.
Ci arriviamo. È interessante, siamo già entrati, no, nella storia di Emanuele, che è il cuore di questa realizzazione di questo docufilm. Una storia estremamente delicata, voglio dire, perché poi il pregio del docufilm è anche quello di aver saputo raccontare con l'atteggiamento di chi cerca di non sostare troppo sugli elementi impressionanti di una storia certamente difficile, ma soprattutto sul filo conduttore che è l'opportunità, il darsi
Sì,
un'opportunità, anche quando magari la vita sembra avertele strappate. Che dici, Francesca?
Esatto, sì, diciamo il nostro scopo non era portare un ennesimo documentario sulla vita camorristica e tutto quello che essa comporta. Noi siamo andati più su un viaggio introspettivo delle emozioni che un detenuto ha provato prima, durante e dopo la carcerazione. Quindi un ragazzo che non era portato a quella vita, non è cresciuto per quella vita eppure ci si è trovato. Quindi è stato un viaggio nelle emozioni più che altro, e questa è la cosa che l'ha reso più particolare.
Quindi anche da un punto di vista narrativo si è dovuto lavorare molto sul far emergere questo, perché
sì,
non è una questione di cronaca, è
esatto,
una questione
esatto.
di...
Sì. È stato bello per diciamo, entrambe, cioè, sia per me che per Emanuele, perché comunque mettersi a nudo non è semplice, soprattutto davanti a persone che non si conoscono bene. Quindi abbiamo provato in tutti i modi a mettere comunque Emanuele a proprio agio e ci è riuscito. E anche noi ci siamo aperti, perché comunque siamo diventati buonissimi amici.
Questo va aiutato a incontrarvi,
sì,
e quindi a tessere anche,
esatto,
anche una storia di amicizia,
esatto,
che credo sia molto bella.
Sì. Mm.
E qual è stata la difficoltà che hai provato tu nello scrivere la storia e nel cercare di raccontare Emanuele?
Allora, difficoltà, diciamo che io sono una scrittrice, quindi tendo le mie storie ad inventarle, cioè parte tutto dalla mia testa. Questa è una storia che purtroppo non ho inventato io, è una storia reale, quindi la difficoltà è stata, diciamo, relazionarmi con questo, con la realtà, quindi con la dura verità. Però abbiamo fatto in modo che durante la stesura di questo documentario ci siano comunque dei riferimenti teatrali con dei monologhi che rendano comunque questo argomento più leggero, ma allo stesso tempo più diretto per tutte le età, quindi per
la
semplificare.
La scelta narrativa è stata anche quella di farli,
sì,
rappresentare non da Emanuele,
esatto, ma da una compagnia
ma da una
teatrale.
Compagnia teatrale che quindi in un certo senso dava la possibilità di entrare in un atteggiamento più oggettivo.
Esatto. Anche loro sono state molto brave, perché mi hanno dato l'opportunità di scrivere i monologhi, quindi si sono fidati anche di me, della mia scrittura e di conseguenza anche della storia di Emanuele, quindi senza nessun problema si sono prestati.
Da quanto tempo scrivi, Francesca? Com'è
io...
nata la tua passione?
Allora, io scrivo fin da piccola, scrivo canzoni, libri, io è il mio mondo, cioè io vivo attraverso la scrittura, non... Sono molto introversa, quindi scrivere me è libertà. Io viaggio nei miei libri e quindi è una cosa che mi porto ancora ad oggi.
Bello.
Grazie.
E adesso cerchiamo di entrare un pochino nell'esperienza che ha vissuto Emanuele. Il
sì,
docufilm, voglio dire, è realizzato con mezzi assolutamente propri, quindi
sì, sì, sì,
anche questa virtù, no, di essere nato non soltanto dalla gratuità dell'impegno, delle qualità, ma anche con una finalità davvero sociale che è andata incontro, da come capisco, anche alla sensibilità con la quale Emanuele ha pensato per un lungo tempo di raccontare la storia e che lo ha segnato.
Assolutamente.
Ci dici qualcosa di questa storia anche a grandi linee?
Sì, sì, vabbè, diciamo che già abbiamo detto tutto nel docufilm, che il 25 qui in questa parrocchia ci sarà la prima visione. Però sì, aggiungo che è nato questo progetto è nato proprio per andare nelle scuole, perché io voglio guardare quei ragazzi in faccia e gli voglio dire non fate i miei stessi errori, ascoltate di più, appassionatevi in altro. Cioè, diciamo che io ero affascinato da quella vita, motorini, sai, discoteche, queste cose qua, però poi quando perdi tutto all'improvviso ti accorgi che la vita non era quello, ma anche un semplice caffè con amici oppure una partita di pallone, le cose più semplici quando fai un'esperienza come il carcere diventano, cioè apprezzi più le cose semplici che le cose tipo discoteche, queste cose, questa roba qua. E quindi è questo quello che io voglio comunicare ai ragazzi. E lo faccio forse pure per me, perché io ad oggi comunque, nonostante abbia finito la mia pena, che io comunque, come dico sempre ai ragazzi, per me non l'ho mai finita. Cioè, io sto scontando ancora, diciamo, il mio percorso, perché oggi non vivo bene. non vivo bene perché non mi fanno vivere bene anche chi magari dovrebbe essermi di aiuto. Da quando sono uscito dal carcere ho avuto tantissime difficoltà, come alcune multe da pagare, tipo la patente, cioè il rischio che mi tolgano la patente, non ho il diritto a voto, tutte queste cose che comunque non mi fanno sentire una persona normale. E quindi questo è quello che voglio comunicare ai ragazzi: non rovinatevi la vita per sciocchezze, appassionatevi al calcio, alla musica, qualunque cosa tranne che all'illecito, diciamo.
Ascoltando la tua storia mi sono venuti in mente una serie di film che hanno raccontato vicende simili, no? Tipo The Sleepers, che esatto, qualche anno fa racconta la storia di alcuni ragazzi di una periferia americana che per un pomeriggio passato, no, con una sciocchezza, con una situazione, diciamo, di incoscienza, hanno rovinato e rovinarono la propria vita, sì, no? E tu pensi sia molto semplice oggi per i ragazzi fare degli errori simili? E secondo te perché poi alla fine si può correre il rischio di non pensare in maniera così attenta alle conseguenze dei propri gesti e poi anche al proprio futuro?
Ma oggi io penso che viviamo proprio in un mondo difficile, soprattutto per i bambini, perché io guardo il mio quartiere Marianella ed è molto molto diverso da come l'ho rimasto io, ma diverso, peggiorato più che altro, lo vedo peggiorato perché i ragazzi veramente non hanno nulla, non hanno nulla, e stanno, se il loro svago è stare sui motorini e fare i cavalli, sgommate, e questo è quello che li affascina, e per questo poi si cade negli errori, come è successo a me.
Mi ha colpito molto accorgermi dal tuo racconto, più che altro, che c'era anche un vissuto interiore di ferite, di dolori nascosti, che poi ti ha portato a una certa fuga, no? Voglio dire. A me mi ha molto interessato, perché credo che sia avere il coraggio, no? E imparare dalla vita il coraggio delle proprie sofferenze, della comunicazione. Anche
questo non abbiamo potuto parlare nel documentario,
sì.
Perché i tempi erano pochi. Infatti, certo, inizialmente il docufilm durava un'oretta e mezza, sì, Franci?
Sì, esatto, sì, qualcosa in più. Diciamo che certe tematiche abbiamo voluto tenerle fuori anche per rispetto magari alla famiglia,
certo,
diciamo,
ai ragazzi, eccetera, sì.
Però sì, quando ero piccolino avevo, come tutti tra l'altro, avevo il mio amichetto d'infanzia, e da un giorno all'altro, comunque causa incidente, l'ho perso. Io mi ritrovai solo, da bambino quando ti capita una roba del genere tu non riesci a capire il perché, ti fai tante domande, ma alla fine covi solo tanta rabbia. E quello che è successo a me, io ero un bambino molto arrabbiato e forse non capito, e poi da lì sono cambiate tante cose proprio nella mia testa, il modo di ragionare, già volevo altrove, cioè, ero arrabbiato, un bimbo arrabbiato. E poi ci fu anche la perdita di mio nonno, tutte queste cose qua che tu, per appunto, quando sei bambino non puoi gestirle. E io vedevo questi ragazzi, che chi non c'aveva il padre, chi non c'aveva la madre, tutte situazioni difficili, tutte situazioni che mi rispecchiavano, perché io in quel periodo stavo affrontando proprio, diciamo, quelle sensazioni là. Però li vedevo sempre sorridenti, sempre felici, e allora lì scattò nella mia testa proprio: voglio diventare come loro, voglio essere felice come loro, perché loro dietro a quel sorriso magari nascondevano una perdita di un genitore, però io poi ad oggi ho capito che quel sorriso là era rabbia, era rabbia, quindi io, erano diventati i miei miti, e per questo ho iniziato a frequentare, e allontanandomi proprio dalla mia realtà, dalla mia famiglia, ed è questo. Così è iniziato, diciamo, il tutto.
Ma molto colpito questo, perché a volte si fa fatica a pensare, no, che ci sia una storia dietro le storie, cioè dietro ciò che viene normalmente raccontato, no? Invece l'esperienza di solito è che ha a che fare anche con coloro che hanno vissuto esperienze come la tua in genere ritorna sempre raccontando perlomeno di una complessità. Sembra tutto semplice nei giudizi che si emettono, no? Ma sì, c'è una complessità di cui forse varrebbe la pena un po' prenderci il carico.
Esatto.
Stefano, allora, sì, è un docufilm di un'ora, quanto girato c'era?
Tanto, tanto, anche perché, diciamo, come stavano ben dicendo prima, è nato tutto, a me piace dire il giorno, non un giorno, perché essendo tifosissimo del Napoli è nato tutto il 4 di maggio, una data storica perché appunto è la data dello scudetto. E per quanto riguarda lo storytelling penso mi abbia molto aiutato questo, perché c'è stata una contrapposizione di emozioni, appunto, perché era forse il giorno più felice della nostra vita e in quel giorno ci siamo visti con Manuele e i nostri cugini e abbiamo parlato di questa storia che appunto faceva un attimo da contraltare, perché effettivamente è una storia molto triste. E quindi abbiamo pensato di, con l'aiuto di mia sorella ovviamente, che è lei l'ideatrice e la scrittrice di tutti i monologhi, di mettere appunto questo progetto che poi è diventata una proiezione video. E per quanto riguarda il lato tecnico, l'aspetto tecnico, sì, non è stato semplicissimo perché purtroppo i mezzi a disposizione erano, mi verrebbe da dire, miseri, però comunque ci hanno permesso di arrivare fortunatamente all'obiettivo. E per quanto riguarda il girato invece, sì, erano circa 200-300 ore di girato probabilmente, però tornando al discorso che faceva lei perfettamente, e abbiamo scelto di basarci più sulle emozioni di Emanuele anziché raccontare cose che magari avrebbero creato anche più hype, però non era quello il nostro intento. Abbiamo deciso di salvaguardare appunto Emanuele cercando di lanciare un messaggio quanto più oggettivo è possibile, che possa, speriamo, coinvolgere meno ragazzi possibile, appunto, però che purtroppo non... Emanuele non è stato il primo, purtroppo non sarà l'ultimo a cadere in determinati errori di inconsapevolezza che però gli hanno rovinato e gli stanno ancora comunque condizionando la vita.
Io sì, penso che questa sia una cosa anche molto interessante, vedere come a volte comunicare certe cose rispettando una finalità e non facendo perdere il valore di certi racconti, esatto, no? Sì, attraverso una banalizzazione, perché è ciò che colpisce nella scrittura, anche nel documentario, nel docufilm, è il fatto che non ti spinga a una morbosità, a una curiosità morbosa. Voglio dire, quello che ti viene consegnato ti sembra già abbastanza e ti sembra in un certo senso anche un dono di sincerità che chi ascolta o vede non può pretendere. Ciò che è importante è il filo conduttore di un significato, di un valore, di una esperienza che dovrebbe poi alla fine essere da quello che generare una empatia tale da poter produrre anche un effetto costruttivo. E questo mi pare assolutamente, assolutamente riuscito anche nell'esperienza che avete portato. Grazie. Che avete portato avanti, sì. Anche se c'è un drone distrutto.
Vero, vero, sì, era stata, diciamo, la nota dolente, sì, che ci ha condizionato, però fortunatamente poi non ha interrotto nulla, quindi siamo andati avanti.
No, esatto, anche perché si è rotto con l'ultimo giorno di ripresa, quindi siamo andati in benissimo. Infatti,
l'ultima scena era.
L'ultima scena.
Emanuele, senti, sì, tu hai trovato anche in questo cammino un rapporto, una relazione che ti ha aiutato molto.
Sì.
È stato anche, voglio dire, un segno, no, su una strada che si stava improvvisamente chiudendo e invece ti ha lasciato uno squarcio aperto, credo anche di ottimismo, di speranza e anche di voglia di combattere, no, per poi ritrovare fuori quello che stavi incominciando a costruire.
Lo racconto. Katia è, diciamo, è la ragazza che mi ha salvato. Mi ha salvato perché, pensate, che io l'ho conosciuta il 25 agosto e il 16 settembre dello stesso anno mi hanno arrestato, quindi veramente pochissimi giorni di conoscenza. E io in Katia ho ritrovato la figura che mi è sempre mancata, cioè, nel senso, le ragazze, sai, stavano vicino a me perché comunque per la situazione, per le frequentazioni e tutto, però lei la vedevo che era interessata ad altro, era proprio interessata a me. E quando mi arrestarono io la pensavo spesso, tantissimo, però pensavo pure che comunque capì che ci voleva tempo, cioè ci voleva proprio tempo là, infatti, ma a livello cioè a livello di condanna parlo. Infatti scrissi una lettera dicendo guarda, fatti la tua vita, poi quando un giorno sarà, se Dio vorrà ci rincontreremo. E invece l'ho trovata a colloquio, me la sono trovata a colloquio dopo 2 settimane e poi da lì diciamo è nato questo amore a colloquio, e ci siamo scambiati diversi baci anche se in carcere non si può fare. E poi il rapporto con lei l'ho proprio diciamo costruito vero e proprio ad Avellino quando sono uscito dagli arresti domiciliari. Là ci siamo conosciuti meglio ed oggi comunque sono più di 10 anni che stiamo insieme, quindi è durato. Però posso dire che auguro una donna così a tutti, perché lei c'ha questo senso di amare, cioè questo, non so, lei ama e basta, cioè ama profondamente, quindi è bello sentirsi amato tutti i giorni, anche se io sono un carattere particolare, quindi non sono come lei, ecco, però auguro a tutti quanti di avere un amore del genere.
È molto importante, no? Sì, io ti chiedevo una sottolineatura su questo, perché a volte le relazioni affettive, no, incidono molto, perché danno qualità alla vita e possono sia a un certo punto congelare i comportamenti, quasi giustificandoli. E invece poi in alcuni momenti dare degli spiragli di speranza, anche facendoti vedere o no che c'è qualcuno che vede in te chi sei veramente, no? Sì. Che poi
è vero,
l'amore
lei,
vero porta a questo.
Lei ha creduto sempre, è stata una delle prime persone che ha creduto in me, al mio cambiamento. Infatti io quando sono uscito tutti credevano che comunque io ritornassi di nuovo a Marianella e invece no, sono stato là ad Avellino e lei mi invogliava sempre, anche se per quanto riguarda oggi il mio lavoro, no? Io oggi sto studiando per diventare un art stylist ed ricordo che avevamo pochissimi soldi diciamo conservati e io facevo una vita tipo che non piaceva, facevo il cameriere. Ho iniziato ad imparare a fare il pizzaiolo, però non mi sentivo soddisfatto e avevamo questi pochissimi soldi conservati e volevo fare questa accademia di parrucchiere, diciamo. E ho investito su di me e lei è stata la prima ad invogliarmi a farlo. E oggi me ne trovo veramente felice per questa mia scelta.
Grazie anche a lei allora.
Assolutamente. Ovviamente grazie anche ai miei genitori che comunque mi hanno sempre sostenuto. È stato un mondo nuovo anche per loro, no?
Certo.
Perché all'improvviso dalla mattina alla sera ritrovarsi da un avvocato, un figlio in carcere a Poggio Reale, che poi Poggio Reale è una situazione veramente complicata.
Complicata, sì.
E quindi poi quando sono uscito agli arresti domiciliari comunque le spese erano tutte a carico di mio padre, mi pagava un pigione, la spesa, sono stati fatti davvero davvero tanti sacrifici. E poi volevo aggiungere una cosa perché mi sono ricordato parlando, sempre per quanto riguarda Katia, a 18 anni mettersi sotto il carcere di Poggio Reale per fare quelle file chilometriche per fare un semplice colloquio che si svegliava alle 5 del mattino e ritornava a casa alle 6 di sera. Ecco, quindi questo è un enorme sacrificio che io comunque me lo ricorderò sempre. Hanno fatto tantissimi sacrifici per me.
Francesca, che cosa di questa storia tu pensi ti abbia cambiato, ti abbia aiutato? Hai anche degli studi particolari,
esatto.
Hai un approccio anche particolare.
Sì, allora diciamo sì, io sono una criminologa investigativa, quindi il mio percorso di studio è stato sempre quello, quindi sono sempre stata molto tecnica, mai pratica dal punto di vista proprio umano. Io sono sempre stata una persona molto dura, molto schematica e diciamo che con Emanuele mi sono ammorbidita. Lui ormai mi ha conosciuto anche i miei difetti, perché io sono molto molto dura, però io la chiamo deformazione professionale, quindi non riesco a farmi coinvolgere tanto dalle emozioni, proprio perché non voglio starci male, però in questo caso mi sono aperta e sono stata felice di farlo, quindi mi sono trovata molto bene.
Quali sono le parti di questo racconto? Vedi, mi interessava questo aspetto, no? Tu che scrivi, quindi
Sì.
diciamo inventi racconti,
Sì.
eccetera. Questo racconto e questa storia, in che cosa ti ha particolarmente sorpreso, spiazzato?
Sono stata sorpresa, diciamo, a livello umano, quindi ho visto veramente Emanuele star male. Diciamo, le nostre riprese sono durate molto perché Emanuele è stato molto spesso preso dalle emozioni, quindi abbiamo provato magari a fermarci, calmarlo, parlarci senza una telecamera e quindi ecco, proprio dal fattore umano mi ha molto destabilizzata. Lo immaginavo più duro, più rude, invece no, si è una persona veramente molto molto sensibile e dolce, quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere.
È molto utile questo,
Sì.
anche.
Tra l'altro la ringrazio perché non me l'ha mai detto, quindi.
Fa parte della durezza
Sì.
professionale. Stefano, e per quanto riguarda dei progetti futuri anche per il vostro lavoro, perché mi pare che in un certo senso Emanuele vi abbia dato la possibilità di iniziare un percorso che vi interessa continuare.
Sì, senza dubbio. Poi, ovviamente, per quanto riguarda le idee, è sempre mia sorella che io le do una mano, anche perché comunque mi occupo di giornalismo e ho la passione per i video, quindi montaggi video. E sì, ci sono tanti progetti in ballo, ci stiamo un attimo lavorando perché al momento, visto che abbiamo raggiunto finalmente la fine di questo progetto di Emanuele, anche perché appunto è voglioso di mostrarsi a tutti. Ci concentreremo su quello almeno per qualche settimana, tra proiezioni, magari racconti, qualche sorpresa che magari non so se vorrà svelare oppure no, e poi
No,
sicuramente
assolutamente no.
ci dedicheremo ad altro, sì, perché
Sì.
stiamo già pensando a progetti magari relativi sempre al nostro quartiere, alla
Esatto.
periferia
Sempre
in più in
tematiche
assoluto, sì,
sociali, sì.
tematiche sociali.
Avete anche avuto l'arricchimento un pochino di questo lavoro grazie a un pezzo di musica rap scritto per
Esatto.
l'occasione.
Esatto, sì, diciamo che è partito tutto qualche mese fa, su per giù. Io avevo scritto una canzone, così, buttata giù così, era un'idea. Poi grazie, diciamo, a un componente della compagnia teatrale Partenopei, Rosario Rollo, grazie a lui, visto che lui componeva, diciamo, basi musicali per vari artisti, diciamo, campani, ci venne questa idea di mettere il tutto, magari di registrare, non so, di farne uscire una canzone. Poi lui, essendo amico di un rapper famoso di Secondigliano, Peppo, disse: "Guardate, c'è questo mio migliore amico che può aiutarci". Ovviamente lui scriverà il pezzo perché giustamente scrive pezzi suoi, però prenderà qualcosa, diciamo, di quello che hai scritto tu. Così è nato il tutto. Poi si è unita anche una ragazza del quartiere Marianella, Anna Laura, che grazie comunque alla sua voce ha fatto questo duetto e quindi è uscito un bel pezzo, a noi piace tanto, anche perché racconta comunque la storia di Emanuele, quindi è come riviverla in una seconda volta.
Sì, mi permetto di aggiungere, anche se Giuseppe Sica in arte appunto è bravissimo, quindi già è abbastanza conosciuto, l'intento era proprio quello di dare spazio a ragazzi del territorio, quindi come la stessa Anna Laura, magari anche la compagnia teatrale di Partenope, comunque sono tutti ragazzi, chi più, chi meno, magari vista l'età, non voglio offendere nessuno, però sì, c'è anche qualche anzianotto che ci ha dato veramente una grande mano e si è messo in gioco, nonostante avessimo trattato temi totalmente diversi da quelli che magari trattano loro in generale, visto che si occupano di commedia principalmente.
Io vi ringrazio per questo intervento, per questo dialogo che abbiamo avuto, che certamente ci dà la possibilità anche di comunicare, di dire qualcosa in più, di lasciare un piccolo segno di questo incontro, nel quale naturalmente confidiamo possano nascere ancora altri segni,
Magari, magari.
altri semi. E vi ringrazio per il coraggio che avete avuto, ma soprattutto per la spontaneità e per il modo anche con cui avete anche accettato oggi di fare questo dialogo nella semplicità. E speriamo davvero, e spero davvero, che il lavoro che avete fatto possa essere utile, perché anche solo un ragazzo che apra gli occhi rispetto alle conseguenze possibili delle scelte che si fanno oggi, che poi, quando gli occhi si chiudono, sembra che il mondo che ti porti dentro dica che hai sempre ragione, e poi alla fine la vita ti sconfessa e ti mette un po' in un angolo. Ed è questo che bisogna cercare di evitare, che i ragazzi si sentano in un angolo e che invece, quando tutto sembra buio, trovino quello spiraglio, no? In cui ritrovare il proprio cammino. Noi abbiamo in chiusura la possibilità di ascoltare il brano di Peppo, Polsi nel ghiaccio, che un po' riprende il titolo del lavoro, che completo è invece Revivisco.
Esatto, Revivisco da Rinascita.
Esatto, per questo. E quindi praticamente un bel messaggio che vogliamo cogliere anche in conclusione. Prima di dare però lo spazio per l'ascolto del pezzo di Peppo, volevo chiedervi, ma nel prossimo futuro, chi ci ascolta, chi ha saputo un pochino del vostro lavoro, come potrà goderne, diciamo, quali sono i canali a cui si può riferire?
Allora, i vari canali sono le nostre pagine social, quindi le nostre personali private, e io ho aperto anche da poco un canale YouTube, Francesca Esposito, dove sono già stati inseriti video per quanto riguarda, diciamo, il trailer, una piccola anteprima del film e anche questo videoclip musicale che ha fatto Peppo insieme a una ragazza dell'area Nord di Napoli, di Marianella, Anna Laura Anatello, che è stata molto molto brava.
Va benissimo.
Grazie a te.
Grazie, e allora ascoltiamo il pezzo di Peppo.
Mo dicevano a te quando non ti fa conquista, con chi ne manca, con chi ladra, killer e futuro, erano creature, pareva sullo scuro, ma stava cercando colore, questione cultura, questione che ma come a me si trova cave amore, momento sbagliato, posto sbagliato, facetta frittata, sono frate sbandate, ma pure io ne sempre
lottato.
Nel ghiaccio io mi sono ritrovato, quei bracciali freddi dal colore argentato, e lasciando andare quel passato sbagliato, il vero me stesso io ho ritrovato. Uscio blu, cane e camionetta, sogni nei cassetti, cannaggi trovate più, sostanze e sentenze, eppure si 14 a 27, non cerco vendetta, ma nessuno mi tiene. Una corda a canna e mi passava ora, scendiamo a fanculi e tutti i fantasmi che amo prima nei pulmoni. Certi momenti non volesse sapere niente, scomparesse mezza gente, l'aria nord ma te ne presenta e sente. Fui danna rindosteri, pomeriggio vive, cerca una voce amica, eppure non posti fatica. Voglio fa bella a chi bella non è a India fora, riesci un'altra senti fritta come a me, voglio calore. Bracciali freddi dal colore argentato, e lasciando andare quel passato sbagliato, che il vero me stesso io ho ritrovato.